Posso dire una cosa?
Sì, certo.
Per favore, la potete smettere di parlare solo di bambini?
Sì, è ecco, brava.
Vedi, brava. Qui ti volevo. Brava,
parlate di voi. Cioè, voglio dire, qui si parla di nascita, cioè di bambini che nascono, ma non di chi fa nascere, per esempio. Un punto di vista femminista, un sano materialismo femminista, sul desiderio di maternità, sul desiderio di non maternità, sui vuoti e i pieni di questa esperienza. Voglio dire, io sento che è importantissimo il suo discorso, Maria, tu lo sai che per me è stato fondamentale, però le insegnanti, c'è un difetto di soggettività qui dentro, delle parole, della parola delle insegnanti, delle parole delle madri o delle non madri, perché a questo punto se dobbiamo parlare del rapporto tra il femminismo, diciamo, e i saperi storici, io vorrei che come sia la, sapere come ciascuno di noi lavora questa storia. Perché voglio dire, questi racconti sono importantissimi, io vorrei sapere, voi insegnanti, come vi mettete in gioco, ma voi, nella vostra storia, che tracce ci sono, non solo delle storie dei bambini, ma della vostra storia, in questo è vero, bisognerebbe scrivere, lasciare traccia, ma anche della vostra, scusate questo tono, però io
lo
conosci,
è fondamentalista,
questa è una ideologica,
è fondamentalista,
così mi ha detto, no. Perché secondo me, almeno qui, per esempio, se io devo parlare della mia esperienza, dico che non è la mia nascita, no, che lì per lì ha fatto problema, probabilmente non era quella, non era il momento giusto, ma è il fatto di dare la vita, di far nascere, che è stato per me un terremoto, perché mi ha messo in attrito, diciamo, con quella bambina o con quella giovane donna, no? Quindi, da questo è nato il mio corpo a corpo con la storia, cioè io non avrei mai preso a pugni la storia se mi avesse riconosciuta in tutte le parti di me, cioè, non voglio ripetere quello che ho detto prima, le parti mancanti, i residui, i resti della mia storia lì non c'erano. Quindi è inutile che vi dica poi che cosa significa per me individuo, possiamo fare un altro seminario su questo, perché abbiamo tempo. Ma io mi sento di esprimere in questo, la parola un po' forzata, una sorta di materialismo femminista, proprio un materialismo femminista, che nasce dall'esperienza del self-help, che è stato fondamentale, che non si nomina più tanto, e dell'autocoscienza. Queste due pratiche mi hanno messo in contatto col mio corpo, in una maniera assolutamente inimmaginabile e intensata, e da lì io sono partita per chiedere conto e ragione. Quindi e il coraggio mi è venuto da lì, no? Non dico che questa è la legge, voglio dire che stasera io sono contentissima di tutto questo. Il tuo discorso mi è sembrato estremamente interessante, questo dei bambini, non ci posso pensare che il bambino non era manco la mamma.
Non li lava
in assoluto,
ma
un pochino. Vabbè, ragazzi, scusate per l'interruzione.
È giusto, sono contenta perché volevo precisare che quando tu hai nominato i racconti di nascita di Lapis, che era una rubrica che ho mantenuto, riuscite a mantenere a lungo sulla rivista, dopo si è diventati i racconti del corpo, ma è sempre stato questo, noi non intendevamo l'esperienza della gravidanza e del parto, quindi di nascita nel senso del far nascere. Quindi interrogando le esperienze fatte da donne che in quel caso avevano avuto figli e che raccontavano il fatto. Allora io penso che si sia io penso che quando si parla di madre si evoca la figura della madre e della maestra.
Ma no,
finisco il discorso. Dicevo, quando evocate la figura della madre e della maestra c'è come una specie di china fatale per cui si va sul figlio e sull'allieve, sul bambino, no? Riportare l'attenzione sul soggetto, insegnarlo, ecco, questo è difficilissimo. Io lo dico per esperienza, perché quando negli anni del femminismo, nel 75, 72, dal 70 al 76 io ho insegnato in una scuola media, erano il 99% erano donne come ancora oggi, ho tentato di tenere insieme queste mie due, no, esperienze così importanti, il femminismo e l'essere donne insegnanti, di creare dei gruppi di donne insegnanti insieme, interrogandoci cos'è la sessualità a scuola, cos'è il corpo a scuola. Non è stato possibile, c'è stato un imbarazzo grandissimo, perché è evidente che questo corpo femminile in scena nella scuola, perché è l'unico corpo messo in scena, gli altri stanno nel banco che li copre, sempre che poi lo scoprono, naturalmente sotto il banco ne fanno di ogni, ma nel sottobanco ne fanno di ogni, però loro hanno il banchino, no? E l'insegnante, e vabbè, sta anche dietro la cattedra, ma si muove, è un corpo in scena, No, io ricordo, i miei ricordi sono pochissimi delle elementari e delle medie, ma io guardavo le loro mani, le gambe, le scarpe, cioè le osservavo anche perché femmina, come dire, in relazione delle femmine, il problema del corpo non era proprio così indifferente, noi siamo stati identificati col corpo. Allora io credo che interrogarsi su che cosa è difficile, il tema della sessualità, se tu porti nella scuola la vita intera, quindi il corpo, la sessualità, la scardini, la scardini, e soprattutto non la puoi portare se chi è il soggetto dell'insegnamento non ha interrogato se stesso da questo punto di vista. Se non c'è una formazione e un'autocoscienza, non puoi chiedere oggi agli insegnanti, adesso ormai arrivano le circolari, dall'alto che bisogna parlare delle questioni di genere, dei rapporti, arriveranno sempre di più dall'alto e gli insegnanti, la gente che insegnano si trova in grande difficoltà e non lo può fare. Allora io torno a dire che dobbiamo rinterrogarci alla radice, e alla radice è che c'è questo corpo, che la donna identificata col corpo femminile è anche il corpo che attraversa tutta la vita, perché è presente nel quel che ti mette al mondo, che ti cura, che è nella famiglia, che la trovi nella scuola, la trovi negli ospedali quando ti ammali, la trovi nell'anzianità, ti accompagna dalla culla alla tomba. No? Allora questo corpo femminile eternamente presente, vogliamo pensare che ci crei qualche problema nella relazione, no, tra uomo e donna, il bisogno, come dire, di separarsi anche, di trovare una distanza dal luogo di nascita, dal corpo che ti ha generato. Questa distanza è sempre quella violenta con cui l'uomo si è differenziato, sottomettendo, violentando, cancellando, oppure ci si può separare in un modo diverso da quel luogo con cui sei stato tutt'uno, da quel corpo? Allora sono interrogativi che vanno alla radice del problema e devono entrare nella formazione, no? Devono entrare a partire proprio da chi è, dal soggetto, dall'adulto, no? che è messo in questa condizione, ripeto, in tutto il tragitto, dalla famiglia alla scuola fino all'università, e questa, ripeto, questa presenza di totale, il 90% di donne ancora nella scuola, la dice lunga, no? Sul fatto, su quello che è stato il destino, tutto sommato, no? della donna, che era quello di, come dire, di, appunto, di accompagnare, no? Di questa presenza continua in tutta la vita. E gli uomini, come dire, gli uomini, una familiarità maschile che da parte dell'uomo rispetto ai corpi, a mio avviso, sarebbe fondamentale. Io insisto che la violenza maschile, la facilità con cui gli uomini danno la morte, è anche dovuta al fatto che non sanno cosa vuol dire, no, allevare un figlio, cosa vuol dire, no, la crescita di un figlio, cosa vuol dire alleviare il dolore di un malato. Non hanno familiarità con i corpi, no? Per cui c'è una strattezza anche in questo del tema della morte. Insomma, una serie di problemi che vanno al di là della didattica, in senso strano, di trovare i metodi di... vediamo se c'è qualcun altro che ha alzato la mano, se metti la Liliana, no, prima aspetta, Liliana Moro, che è stata insegnante, che è madre, sì.
Solo un flash, perché non è...
Sì.
Allora, quando parlava Cecè, mi veniva in mente che nella scuola la cosa più difficile è, oltre a dire io, è lasciare traccia di quello che si fa. Cioè c'è questo macinare continuamente, sapere, riprodurre, fare cose, eccetera, che scorre come l'acqua proprio, anche se i quaderni vengono lasciati, le riflessioni, eccetera. E questo è sintomatico, cioè è come il pensiero delle donne, no? Cioè proprio la stessa, non a caso evidentemente. Quello che chiede Lea, il corpo messo in scena, il corpo delle maestre dell'insegnamento, io insegnavo alle superiori, avevo tutti i maschi, era un po' un casino, però era un casino in tutti i sensi, no? Anche la mia presenza fisica io la dovevo sempre controllare, perché è davvero, sei su un palcoscenico, no? Allora, aiuto, non mi ricordo più cosa volevo dire. Ah, dice, altro che scardinare, ragazzi, i saperi, le relazioni, cioè una consapevolezza su questo, cioè è veramente una... fa perdere la bussola, no? Ah, anche a quelle che non vogliono essere le vestali del sapere maschile, insomma, anche a quelle che cercano di interrogare, eccetera. Io poi mi domando, adesso è un po' di tempo, sono in pensione da meno anni di Maria, però anch'io da un po', e sapendo la fatica che fanno le persone che ancora lavorano nella scuola, non hanno più tempi, sono sovraccariche, eccetera, eccetera, com'è possibile in queste condizioni? Credo che sia ancora più difficile ritagliare dei pezzi di tempo e di energia per fare un lavoro così scardinato. Però questo a parte, punto, poi volevo darvi un altro flash sulle domande dei bambini. Non tanto tempo fa mio nipotino mi fa: ma nonna, ma tu sei già morta una volta?
Cioè, tu hai toccato ferro,
veramente, diciamo, nel senso che il tema della morte è davvero presentissimo. Io sono stata contenta che mi abbia fatto una domanda del genere, perché appunto era legittimato a parlare di morte con me, no?
Che età aveva?
Dunque, quando mi ha fatto questa domanda, a 5 anni.
Impressione.
No, anche prima se lo pongono.
Tante volte.
Un'altra mia nipote invece sta ai 7 anni, cioè al paese, non a Milano, perché ovviamente non è possibile, al cimitero, cioè mi trascinava sempre al cimitero, voleva sapere tutto di questa residuo di presenza, cioè questa presenza assenza, no? Cioè, ed è giusto secondo me portare avanti queste, no, non glissare su queste domande, no?
Gianna aveva chiesto
di Gettina.
Allora Elena, poi Luciana. Elena,
dai. Vado prima io. No, volevo salutare, sono Elena, ho 27 anni, ho conosciuto lei all'Università Statale, al corso Donne, Politiche e Istituzioni, non so nemmeno se sia ancora attivo, decisamente. È ancora attivo, ok. Ok, mi sono laureata in triennale 4 anni fa e mi sono appena iscritta a storia. Ecco perché diciamo, sento tantissimo tutte le cose che stiamo dicendo oggi. Ho fatto anche un corso di gender studies negli Stati Uniti dopo la laurea, quindi cioè, seguo quello che dite, eccetera. E quello che mi sento di dire sono due cose, e poi ho anche una domanda per voi. Due cose che sono, continuo a leggere, comprare libri, non faccio altro che proprio vedo scrivere sui libri, sulle cose che leggo, sulle pagine, uguale io, uguale a me, anche io, cioè se io riprendo i libri due anni fa, continuo a leggere, anche io, è come veramente lo sento tantissimo su me stessa, e devo ancora arrivare a tutte le cose che state dicendo oggi, le vostre riflessioni, perché ovviamente sono proprio all'inizio, però mi sento proprio come se io dentro me stessa, nella mia vita, da quando sono nata a oggi, sto vivendo il percorso che le donne hanno fatto nella storia e che il femminismo ha fatto nella storia. Cioè è come se ogni donna deve rivivere su di sé la storia che il femminismo ha fatto a livello proprio di genere, per tutte, no? E noi partiamo, cioè nasci, e se, soprattutto per una ragazza nata come me negli anni 80, in cui in realtà, diciamo così, i diritti li avevamo già quasi tutti. Quindi diciamo siamo nati da una condizione che sembrava paritaria, se parli di femminismo oggi con i miei amici sembri una vecchia che è completamente fuori dal tempo, dalla storia, da non capiscono di cosa parli, cosa volete di più, cosa c'è. Non comprendono proprio le ragioni delle mie domande, non capiscono proprio, ma la stessa cosa mia madre non capisce che cosa mi stia mancando, cosa mi manchi, non riesce proprio a capacitarsi delle mie domande. E questa è la prima cosa, quindi sentire su di me il fatto che devo rivivere io nella mia vita, nelle mie relazioni, io con mia madre, io con i miei amici, io con mio partner, con mio fratello, con tutti, le battaglie che le donne hanno fatto negli anni 70 e prima. E poi un'altra cosa, io vedo alcune mie amiche laureate in scienze politiche, master dappertutto, relazioni internazionali, sanno la storia di qualunque cosa, la storia di qualunque popolo, la storia di qualunque... Non hanno idea della storia delle donne, non hanno idea.
Perché non, è un percorso totalmente personale,
personale, esatto,
specialmente per la nostra generazione.
Sì, dopo facciamo dopo.
Esatto, è un percorso, sono d'accordo con te, perché anche io le cose che so sulla storia delle donne le so, diciamo così, perché l'ho studiata a livello personale. Però è questo che mi chiedo, che metto insieme la cosa che diceva prima Emma, cioè di dover voler insegnare il desiderio, cioè trasmettere il desiderio, non si può trasmettere appunto il fatto di ti insegno l'autocoscienza, non si può fare. Però, cioè, io vedo queste mie amiche così tanto informate, così tanto acculturate e non hanno idea delle battaglie, della storia delle donne, cioè proprio delle battaglie che voi, che altre donne hanno dovuto fare perché noi siamo qui oggi. Questa cosa qua dovrebbe esserci anche proprio a livello didattico proprio, perché io vedo il femminismo a scuola si studia in un paragrafo di costume, società, del sussidiario, fine, folklore, esatto, non c'è niente che riguardi proprio le battaglie. Quindi queste sono le cose su cui mi chiedo, su cui mi interrogo. E poi la domanda che volevo fare, che ho sentito da entrambe, è in che senso parlate di essere figlie di padre? Come, perché lo dite, come, da dove viene?
Lo dice, andiamo dopo?
Sì, una
volta. Ce
lo dice Maria,
Simona.
Simona.
Allora, secondo me il problema dell'interrogarsi, le domande non te le possono trasmettere, o non c'è la trasfusione di domande da una generazione all'altra. Le domande nascono perché secondo me c'è qualcosa, una scintilla. Io ho fatto scienze politiche e avevo tante mie compagne completamente sommerse da questo sapere molto didattico, molto, molto sterile, che era fine a se stesso. Ed è questo il problema: studiare prendendo coscienza di quello che si sta studiando e andare oltre. Cioè, la curiosità è quello che penso sia l'unico modo per far nascere quella scintilla dentro. Io sono sempre stata molto curiosa, sin da piccola, e abituata a frugare un po' dappertutto per conto mio. E penso che questa cosa poi mi abbia portato anche a farmi quelle domande e a cercare delle risposte, a parlarne con altre persone. Ed è questo il meccanismo che dovrebbe nascere, nel senso il rendere più partecipi tramite soluzioni di didattica diverse. Io non le ho avute queste possibilità, perché nella mia scuola non ho incontrato persone in grado di scardinare un po' questi meccanismi, però penso che sia necessario. Un po' siamo vittime di tutti i programmi, di tutte le... Io sono figlia di insegnanti, quindi so benissimo com'è difficile fare l'insegnante, perché comunque ci sono più scadenze, è come un tritacarne di cultura che insegui sempre, continuamente. Però il problema è anche capire se... cioè trovare le giuste... I giusti strumenti, le persone giuste sul cammino, il fare insieme le cose in maniera... ci sono tante variabili che devono andare insieme perché appunto si riesca poi a scardinare un po' le regole, le dinamiche di trasmissione del sapere e di trovare percorsi alternativi per portare poi a una consapevolezza di sé personale diversa da quella che ti viene trasmessa di solito.
C'era Luciana.
Ah, forse Cettina vuole parlare.
Sì.
Cettina.
No, io volevo raccontare appunto la mia esperienza che riguarda sia il mio rapporto con la storia, non ho voce, sia il mio rapporto con l'insegnamento e quindi con la didattica. Ecco, io mi sono avvicinata alla storia, devo dire che alla storia delle donne, all'incirca nel 70-71, quando a Gela appunto ho conosciuto Maria Rosa Cottuferri, eravamo in un collettivo politico, io ero al primo anno di università e all'università a Catania. Catania era occupata, io provenivo da una famiglia di analfabeti, terza elementare, sia mio padre che mia madre, avevo combattuto per andare a studiare all'università perché non volevano che andasse al liceo, non volevano che andasse all'università, insomma alla fine ce l'ho fatta. E a Gela c'era questo collettivo politico misto e io ho conosciuto Maria Rosa e Maria Rosa ha cominciato a prestarmi dei libri che sono erano intanto, non so, la Betty Friedan oppure la Sugliarola oppure la dialettica dei sessi della Firestone, eccetera, no, un mondo che mi è stato aperto. E con lei abbiamo iniziato testi nelle file, diciamo, abbiamo creato, abbiamo parlato e provato a ragionare su che cosa significava essere donna siciliana in un paese come Gela, che era stato assolutamente devastato dalla industrializzazione e dove c'erano sacche di sotto occupati e così via. E quindi abbiamo fatto un lavoro, insomma, abbiamo iniziato a fare dei gruppi che erano un gruppo della tua coscienza in cui ognuno raccontava la propria esperienza, la propria storia, storie anche abbastanza forti e violente, alcune si trovano in giro ancora. Io però nel 71-72 ero già all'università, quindi avevo il problema della tesi di laurea. E con Maria Rosa allora il rapporto con la storia del sud in particolare, per me è stato la storia delle donne, la storia delle donne meridionali. È stato importante, nel senso che per la prima volta mi sono identificata con qualcosa che aveva a che fare con me. E quindi studiare quelle cose lì che nessuno ancora aveva studiato, perché nel 72, 73 parlare di storia delle donne era come parlare, non lo so, di arabo, cioè qualcosa che nessuno capiva. E quando ho chiesto la tesi al mio professore, prima era Renga, poi Giarrizzo, che era stato anche il suo professore di Emma, Giarrizzo, prima mi hanno detto, ma signorina, ma cosa vuole fare, eccetera. E quindi storia delle donne significava letteratura oppure folklore e così via. Ecco, lì diciamo, il tema che avevo scelto era proprio la questione dell'onore, perché vivevo in una famiglia dove era vietato uscire con dei maschi, dove era vietato rientrare dopo le 9 di sera, perché sono padre di picchiava, eccetera, eccetera. Quindi per me, come dire, studiare la storia e studiare quella storia che riguardava il nesso tra sessualità, onore e anche emancipazione femminile, era per me importante perché aveva a che fare con la mia identità e con il mio presente, quindi con quello che io ero in quel momento, lì in Sicilia, Gela, Catania, eccetera. Mi sono laureata, a Catania avevamo formato nel frattempo un nuovo collettivo femminista, eravamo 71-72. Il nostro collettivo prima si chiamava Lotta Femminista perché Maria Rosa proveniva da Bologna e c'era un gruppo di, eravamo collegati con i gruppi di Padova, Bologna, di Lotta Femminista. A Catania invece abbiamo scoperto, insomma, io con altre amiche e compagne siamo andate prima a Pinarella, passando da Milano, mi ricordo che ero andata a trovare da lei, e poi a Pestum, e lì abbiamo scoperto, diciamo, la pratica, non solo la tua coscienza, ma la pratica dell'inconscio. Ed è in quel momento che è arrivata Emma nel 75, ed è in quel momento che appunto quando il corpo della madre, insomma, il rapporto corpo a corpo tra le donne veniva fuori per Gela, la questione della psicanalisi diventava centrale. Io sono andato in crisi ovviamente con un rapporto con la storia e con una storia raccontata secondo dei criteri dei canoni che erano quelli conosciuti dalla disciplina. E questo problema appunto mi ha, come dire, anche ammutolita perché c'è, cioè, da una parte la questione della sessualità metteva in scena già non solo il racconto della sessualità ma anche il non detto, no? Quindi ciò che stava dietro, il rimosso, quello che non veniva raccontato e non veniva presentato. E quindi la mia domanda, ed era quello che ho detto, questa tesi ha avuto un premio da Donne Politiche, insomma, questi 86 mi pare. E lì appunto in questo intervento, ripescando a proposito di questa domanda che si poneva a lei, mi sono rimessa a riguardare le mie cose, ponevo la questione appunto della, di come far coincidere la ricerca, no? Che era una ricerca di documenti, di materiali, di fonti, e la soggettività, quindi di chi legge questi documenti, ma anche di come leggere questi documenti al di là dell'oggettività dei documenti. Cioè la fonte non è un oggetto, come la fonte orale non è un oggetto, come anche la fonte scritta, ma questa fonte va interpretata soggettivamente, quindi c'è, diciamo, una soggettività che dialoga con la fonte e che deve in qualche modo decodificare, e decodificare con strumenti che bisogna trovare, no? Cioè, quindi tutta la mia, quando sono arrivata a Milano nel novembre 76, ero disperata perché avevamo iniziato la pratica dell'incoscio, che tra l'altro poi quando si è aperto il coordinamento, adesso lo dico perché non abbiamo più praticato nel coordinamento, perché noi del vecchio collettivo avevamo paura a parlare del corpo, cioè a parlare, diciamo, del rapporto tra donne, della questione delle relazioni e della figura della madre che era esplosa, no? Questo rapporto con la madre. E, però a Milano, già nel 76, la prima persona che ho cercato è stata lei, no? Mi ricordo questa telefonata drammatica, mi dicevo, guarda, ho iniziato a insegnare e ho insegnato appunto con me anche a Liliana in una scuola maschile, in un istituto tecnico maschile, al Serale, erano tutti ragazzi molto grandi, e quindi lì le donne, insomma, la storia delle donne, io ho completamente, mi sono fiondata a studiare cose che avevo dimenticato e rimosso, perché in quel periodo ho studiato solo questione di psicanalisi, storia, insomma, cercavo di far coniugare, voglio dire, queste discipline così lontane tra loro. E mi ricordo che i collettivi qui erano già separati, c'era la casa di Via Condilana, ma che era dove andavo quando potevo, perché insegnavo al Serale, e poi si è sciolta, e quindi poi i collettivi erano individuali. Ecco, ho avuto la fortuna però di trovare nelle scuole, per esempio, gruppi di insegnanti con cui abbiamo iniziato a fare dei gruppi, dei collettivi legati al lavoro che stavamo facendo. Quindi erano lavori, ovviamente era una pratica non dell'inconscio, ma era un'autocoscienza legata sia alla pratica dell'insegnamento, sia alle modalità con cui insegnavamo, sia anche ai testi e al materiale che fornivamo. E che ha continuato negli anni, no? C'ero prima a Legnano, c'era, mi ricordo, la Rosella Erling, che poi è finita a Vincenzi, oppure in altri luoghi, ecco. Però questa, rispetto alla Sicilia, rispetto al luogo da dove provenivo, sentivo proprio questo grande vuoto, questa grande mancanza, perché mi mancava il luogo dove in fondo ero cresciuta, no? Cioè dove avevo questa forza che è una dice la forza di rompente che mi ha permesso di essere spudorata. Ecco. Invece per me, al contrario, venire il fatto di essere a Milano, questo ci ho pensato in questi mesi, in questo periodo, è come se io avessi dovuto rifarmi una faccia, no? una faccia per essere presentabile a scuola, nei luoghi pubblici e così via. Una faccia e quindi anche una cultura, tra virgolette, perché mi sentivo sempre impreparata e sempre inadeguata, sia come emigrante, perché mi sentivo emigrante, un'immigrata, mi sentivo molto diversa, mi sento tuttora molto diversa, e faccio sempre fatica a parlare, e sia anche appunto diversa anche per la mia esperienza precedente. Ecco, quando è nato mio figlio nell'89, Lea era nata alla Libera Università delle Donne, che nasce nel 90,
87.
87. Lea abbiamo iniziato a fare dei gruppi di scrittura, mi ricordo il primo che è stato fatto in Festa del Perdono, eravamo in via Festa del Perdono, non qui. Avevo scrittura di esperienza e quindi è lì che ho incominciato appunto a raccontare, quindi devo ringraziare Lea perché ho ripreso i primi racconti di nascita, li ho scritti con Lea e poi questi sono confluiti nei arrivare poi sull'APIS, eccetera, ci sono i vari documenti della Libera Università che raccolgono questi testi. E poi invece nel 99, ricordo la prima volta che sono andata alla scuola estiva di Pontignano, ho incontrato Cece sul treno, non so se era la prima o la seconda volta, vabbè. E Cece era lo stesso nome di mia nonna, che si chiamava nonna Cece. E lì appunto ho conosciuto Anna Rita, ho conosciuto e poi ho scoperto, cioè attraverso, già se attraverso Anna Rita, ma credo attraverso Emma, ho scoperto che c'era una commissione didattica. E quindi è stata Emma che mi ha in qualche modo ripresa in questo gruppo che era della commissione didattica, dove ho imparato tante cose, in particolare questa possibilità di trasferire l'esperienza della scrittura d'esperienza che avevo fatto alla Libera Università anche nella didattica e nella pratica didattica. A scuola, come dire, in genere io tendavo di far riscrivere cose, no? Cioè riscrivere la storia attraverso il punto di vista di un personaggio, eccetera, ma mai. Invece questa traduzione, questa capacità di guardare, di soggettivare l'insegnante, di renderla quindi al centro e di far raccontare l'esperienza e i racconti di nascita degli studenti, per me è stata, diciamo, fondamentale. Così come anche la possibilità di insegnare non solo alle elementari ma anche alle scuole medie superiori in una modalità, diciamo, diversa, e anche di leggere i testi diversamente. Finirei per adesso.
Luciana, poi Leonora anche mi ha chiesto.
Sì. Allora, io volevo rispondere a quella domanda che tu avevi posto, che è quali sono le difficoltà. E qui mi sembra che in parte siano emerse, che Tina l'ha detto chiaramente, io entro in un mondo strutturato e anzi mi sento inadeguata nel momento in cui metto il corpo pensante in gioco, perché una delle difficoltà grosse è far sì che il corpo pensante diventi parola. E questo l'ho detto io prima, noi prima di riuscire a tirar fuori qualcosa che abbiamo messo 4 anni, poi adesso ancora altri 4, cioè ogni piccolo passo che tu fai verso il simbolico, anche di carattere storico, è una cosa che richiede una fatica tremenda, e qui vengo all'altra difficoltà. Lei dice, abbiamo fatto un'esperienza, e anche Maria lo dice, abbiamo fatto una grossa esperienza che ci ha dato, che noi sappiamo che è qualcosa di dirompente, però come la raccontiamo? Cioè, abbiamo i dati tesi, abbiamo una serie di modalità di narrazioni che noi sappiamo che sarebbero una falsità, allora non le usiamo nemmeno. Cioè, quindi, però il rischio è allora che non diciamo più niente, no? Perché le didattichese, queste esperienze, sono allora viene fuori, secondo me, un'altra critica. Quando io vado in giro a parlare della pratica della storia vivente, sento da parte delle donne un fascino grandissimo, e qui c'è dentro il discorso che l'accusa che ci hanno fatto è stata, perché c'è un grande bisogno di autocoscienza. Cioè adesso le donne hanno proprio un grande bisogno di parlare per trovare un altro senso a questo mondo che di senso sta perdendo in ogni caso. Ecco, però la critica che ci viene fatta è, ma voi avete scritto bene, è scritto benissimo, ma allora è letteratura. Cioè scrivere di storia in una maniera interessante, in una maniera che mette in gioco la soggettività, non sta mica dentro nel canone della storia. Alcune storiche infatti hanno praticato, penso lei ha citato a Maria Rosa Cutrufelli, anche lei per scrivere un libro di storia delle donne ha scritto un romanzo. Tante, nel momento in cui c'è proprio il nodo problematico da cui noi potremmo tirar fuori un pezzo di simbolico, allora tirano fuori un romanzo, perché andare appunto a far sì che il corpo pensante, proprio nel momento in cui c'è un nodo problematico, riesca a diventare parola, ecco che allora ci si mette troppo in gioco. E l'altra accusa, mi sembrava di aver sentito, allora è soggettivismo narcisista.
No?
Ecco, no, adesso dico, no, ma non che lo dicessi tu, no, ma l'accusa. Ecco, questa è un'altra difficoltà che ci viene dentro, insomma, ti metti in piazza gli affari tuoi. Questo soggettivismo che ci...
Sì.
E quindi questa mi sembrava di poter nucleare rispondere a quella tua domanda che non è in parte era stata detta. Io purtroppo devo scusarmi, devo lasciare, mi spiace. piace.
Leonora.
Faccio breve, no, tra l'altro ho appena parlato Cettina, io non sono un'insegnante, ma ho visto, ho incontrato le alunne di Cettina e siccome qua all'Unione Femminile teniamo una serie di incontri rivolti ai ragazzi e alle ragazze dove vari insegnanti portano le classi, e beh, le classi di Cettina erano assolutamente...
No,
per dire che nel momento in cui entra in gioco questo sapere, c'è una, proprio le ragazze, le studentesse avevano uno sguardo diverso su, su quello che noi stavamo proponendo, quindi una domanda diversa, una voglia di parlare, di mettersi in gioco. Vabbè, mi sembrava interessante dare merito anche. Poi rispetto invece alle nostre, ma per esempio Piazza Fontana, se la ricorda qualcuno dei più giovani, cioè c'è proprio un rimosso che non riguarda solo il femminismo e l'autocoscienza. Piazza Fontana, cos'è stato il movimento anti-autoritario, studentesco, è stato proprio cancellato. Quella parte ha lottato ed è stata mazzolata, quindi noi siamo un po' i figli della sconfitta in un certo senso. Io ho studiato filosofia, sono entrata nell'università nel 92 e questo problema con la disciplina ce l'ho sempre avuto, non avendo mai fatto parte del conclave femminista, no? Cioè continuavo, ma dove cavolo sono? Ma dove sono io in questa gente che studia, no? Fino a che, e ho continuato a pormi questa domanda da sola, fino a che non ho incontrato la scuola estiva di storia delle donne e lì mi si è aperto un mondo. Questo per dire che forse anche nel fatto che si sia accademizzato, anche se la traduzione del femminismo nell'accademia spesso è più contenuto formale che non radicalità, però comunque secondo me è importante che quella stradina sia aperta, anche se piena di nebbia, no? Perché oggi chi ha una domanda autentica, se incontra delle tracce sul sentiero, poi le segue. È proprio l'idea, come se in un bosco vedi le tracce e le segui. Quella è. Però se la domanda è autentica è importante che una stradina sia aperta. Poi volevo dire su Individua, che mi piace un sacco il titolo, anche se non sono, cioè il titolo, il concetto, perché indica una possibilità. E che è la possibilità del mio corpo biostorico di donna, rispetto al quale qua sussulta la tua provocazione di un po' di femminismo, com'era? Femminismo narcisista, no? Di raccontare un po' rispetto a questa possibilità, nella mia ambivalenza di qualcosa di desiderabile allo stesso tempo non desiderabile, ha vinto il non desiderabile in una lotta corpo a corpo molto intensa e feconda. Volevo raccontarvi questo episodio. L'anno scorso sono stata invitata a tenere un laboratorio alla Società Italiana delle Storiche, perché l'argomento era madri e non madri. E ovviamente io non sono né una storica né un'insegnante, e quindi ho cercato...
No, però non sei madre, voglio dire.
No, infatti io dovevo parlare delle non madri, no, avendoci lavorato su in un modo non semplicemente di faccio la ricerca sociologica e vi pongo il risultato, ma creando una cosa abbastanza particolare attraverso il racconto con le altre donne, probabilmente la SIS lo ha ritenuto interessante, nonostante io non sia una storica, e mi ha chiesto di tenere questo laboratorio di 3 giorni. Allora io arrivo lì e faccio un laboratorio di teatro dove, dico, a me non mi interessa niente trasmettere il mio sapere sulle non madri, ma che sia, che venga fuori il vissuto e che dal lavoro in comune venga, ci si interroghi e venga, ok. Allora c'era questa situazione allucinante per cui tutte le sere, vabbè, per me è stato il lavoro più faticoso che ho fatto nella mia vita, tutte le sere arrivava la tutor a dirmi ti prego fai un po' di teoria, fai un po' di teoria, fai un po' di teoria, e per dire della difficoltà che c'è, e un paio sono scappate letteralmente, proprio inorridite, e quindi molta difficoltà, e però invece alla fine si è, il gruppo che è rimasto, insomma, è stato un bel lavoro ed è stato fecondo e positivo. quindi in sostanza difficoltà, ma anche insistiamo, insomma, non lasciamoci, insistiamo.
Ma appunto io
dite, no, aspetta, là c'è un'altra persona che ha chiesto, che mi ricordo il nome.
Io volevo
ti dici il nome?
Che Marilena.
Marilena.
Che rispetto alle difficoltà che ci possono essere nella scuola, sono difficoltà, io credo, anche qua trasversali ai saperi proprio, perché qui ovviamente per la presenza di persone che hanno un'esperienza di tipo storico, filosofico, e si è parlato soprattutto di quello pure nella scuola elementare, ma per esempio io che insegno in una scuola superiore e insegno la disciplina scientifica pratica, io insegno laboratorio di microbiologia. Allora, la mia storia personale è una storia anche un po' intricata, per cui ho fatto tutto un percorso di studi differente anche rispetto a questa specialità, e quindi il mio percorso di conoscenza, di desiderio della storia delle donne e di poter mettere anche la mia storia nelle cose che faccio, che è un desiderio da sempre presente, ha incontrato sempre una grandissima difficoltà, nel senso che io non solo, ma devo scontrarmi con il fatto che io lavoro anche in compresenza, spesso anche con delle donne per questo tipo di disciplina, e però non si riesce in qualche modo a trovare delle tracce, bisogna sempre un po' inventarsene. Io faccio delle cose assolutamente come se la città sia soggetto, anche delle cose per cui quando i miei colleghi o qualche studente che racconta le cose che facciamo, come dire, appare un po' una strana quantomeno, no? Perché con i ragazzi cerco qualche volta, e con le ragazze, di fare delle cose che portino un po' della loro storia, ma è difficilissimo. Come dire, è una situazione per cui non c'è una pratica, quantomeno nella scuola italiana, a cui fa riferimento in maniera immediata. Magari ci saranno delle esperienze pilota che di cui però non si sa niente, e poi c'è l'essere incalzati da quel famoso programma, quella famosa normalità, che anche se non si riconosce alla fine diventa quasi obbligatorio perseguire, perché poi le energie sono quelle che sono, e quindi è molto difficile senza un percorso pensato e anche autorevole, il riferimento a un percorso autorevole, nel senso che io propongo la mia intuizione, la mia idea, la mia esperienza, lì non vale niente. Questa è la situazione anche di solitudine che si vive.
Laura, no, io volevo chiedere a Emma di raccontare che cosa intende lei per l'individuo, non avendo letto il libro, perché mi pare che il problema dell'identità per noi sia molto molto importante e anche molto dibattuto, bisogna averla, non bisogna averla, cosa significa, cosa non significa, significa adeguarsi, significa no, e così mi piaceva che tu spiegassi.
Poi gli ridiamo la parola, finiamo un po' il giro, poi ridiamo la parola. Ho chiesto la parola. Dopo finiamo il giro, poi ridiamo a voi la parola su tutte le interrogative che sono nate.